Bene, in questo nuovo podcast rifletto su un documento che ho trovato sul sito web istituzionale della Polizia Postale e che riguarda il rapporto tra tecnologie e minori, perché è un documento che spazia dall'aspetto tecnologico all'aspetto educativo all'aspetto della cyber security ed è molto interessante, secondo me. È un documento che è stato aggiornato un paio d'anni fa, a luglio 2018, però vedremo che i principi che sono illustrati sono molto validi. La Polizia Postale è da tempo interessata alle tematiche del cyberbullismo, del rapporto tra minori e tecnologie, non solo per i casi che capitano, ma anche per l'attività di educazione, di sensibilizzazione. E quindi hanno pubblicato questi consigli, che vengono presentati come consigli per genitori, che però in realtà possono essere utilizzati, diciamo, come dicevo prima, insomma, su larga scala, e che cercano di prevenire e anche di far comprendere ai genitori le minacce tecnologiche e alcuni aspetti della tecnologia che magari sono molto chiari ai bambini o ai minori, ma meno chiari ai genitori. Vediamo un attimo le regole che sono indicate nel sito della Polizia Postale. Innanzitutto, la prima regola riguarda il concetto di identità, che è molto interessante. Cioè, bisognerebbe spiegare, insegnare, soprattutto ai bambini più piccoli, l'importanza di non rivelare in rete la propria identità, cioè indicato sul sito, ossia far capire come un buon livello di sicurezza per il bambino e per tutta la famiglia si possa già impostare adottando la prassi di non fornire dati personali, cioè di navigare in rete cercando di non diffondere informazioni che possano identificare il minore, che possono essere sia le informazioni anagrafiche, nome, cognome, età, ma anche, ad esempio, c'è scritto sul sito il nome, gli orari che vengono fatti della scuola, gli orari che vengono fatti a scuola, la cerchia di amici e così via. Quindi primo aspetto: far comprendere che si può giocare con l'identità in rete, evitando così di dare informazioni importanti sulla propria persona. Seconda regola: anche se il bambino o il ragazzo non sembra interessato a internet, non sembra appassionato, cercare sempre comunque di spiegare i principi che vedremo per la navigazione sicura e per un uso responsabile delle tecnologie, perché anche se, diciamo, in prima persona non è interessato, magari a scuola, dagli amici, in ambienti pubblici anche, può trovare delle connessioni, può navigare in rete, e quindi almeno una base dei principi fondamentali, dei principi di base, delle regole più importanti diventa essenziale. Terza regola è l'affiancamento, che anche questa è interessante. Può essere molto utile, soprattutto nei primi anni, controllare i più piccoli affiancandoli nella navigazione. Affiancandoli nella navigazione può servire a comprendere intanto quali sono gli interessi, i siti che vengono visitati di più. Addirittura può essere utile anche per creare dei profili, degli account con dei privilegi che consentano ai bambini, ad esempio, di poter vedere soltanto i siti che veramente interessano loro e di non spaziare o collegarsi ad altri tipi di siti. E allo stesso tempo questa attività di affiancamento può essere molto utile per illustrare la varietà di siti web che si possono trovare in rete e dando consigli sui siti da evitare, sui siti che invece vale la pena visitare. Si può cominciare anche a fare un discorso, secondo me, sulle fake news, no? Sulle fonti, sull'affidabilità dei siti, cioè far comprendere la diversità tra un sito e l'altro e la diversità nei contenuti. Un'altra regola che viene indicata nel documento della Polizia Postale riguarda il controllo, cioè il fatto che nel caso il computer venisse collocato in una zona, in una stanza centrale, in una zona centrale della casa, piuttosto che chiuso in una cameretta dove ovviamente la segretezza anche della connessione può portare a certi comportamenti, se il computer fosse in un luogo visibile, può consentire ai genitori ogni tanto di buttare un occhio ai siti visitati, all'utilizzo, ai collegamenti, senza che ci sia una sensazione di controllo proprio mirata, come può essere un'incursione nella cameretta o una verifica di quel tipo. Quindi computer in zona aperta, visibile di passaggio, può condizionare ovviamente i comportamenti. Un'altra regola riguarda la cronologia, anche questo è molto interessante, cioè se è il genitore a fornire il computer al minore, può impostare comunque la cronologia, cioè la memoria della cronologia, per quanto vengono tenute in memoria le informazioni, in modo che mantenga traccia per qualche giorno dei siti visitati. Questo può servire in caso di emergenza, in caso di problemi, in caso di acquisti effettuati, diciamo, in maniera estemporanea e così via. Quindi il poter risalire a che cosa è stato fatto nei giorni precedenti grazie alla cronologia di navigazione, ai log del computer, può essere molto utile per rimediare poi successivamente ad alcuni danni. Un'altra regola che la polizia postale ci tiene a far percepire è quella degli incontri di persona, cioè il passaggio dalla conoscenza delle persone in rete a un incontro, soprattutto di preadolescenti ed adolescenti con altre persone fisicamente, insomma, può generare dei problemi. Può generare dei problemi, soprattutto c'è scritto nel documento, perché non tutti sono sinceri nel rivelare la loro identità, le loro caratteristiche, la loro reale natura spesso. Quindi, molto spesso, come si presentano due soggetti in rete, poi di persona, nell'incontro di persona, possono essere completamente differenti. Quindi fare comprendere che il passaggio critico dal dialogare, anche scherzare in rete, o semplicemente in un ambiente che di solito viene un ambiente digitale, no? All'incontrarsi di persona sono due cose completamente differenti e ci può essere un rischio nell'incontro di persona con soggetti sconosciuti, soprattutto a quell'età. Un'altra regola è cercare di cominciare a sensibilizzare i bambini e i ragazzi a una lettura accurata delle mail, dei messaggi che vengono ricevuti, soprattutto degli allegati, cioè proprio analizzare insieme a loro l'aspetto del mittente. Quindi se si conosca o meno il mittente che ha mandato quell'email, il corpo dell'email, l'oggetto, gli eventuali allegati. Questo per spiegare come la posta elettronica, ma anche la messaggistica oggi usata comunemente, possa essere un vettore di software, diciamo, malicious, come si dice in gergo. E questo vale per tutte le età, cioè cominciare a sviluppare un pensiero critico e un'attenzione ai messaggi che si ricevono, anche semplicemente lo stile, il testo contenuto, spiegare anche le strategie psicologiche utilizzate per ingannare le persone, cioè far vedere, che ne so, l'urgenza, no? Che è contenuta nella mail, la minaccia, il premio, l'offerta di un premio. Questo può essere molto utile per analizzare in maniera critica tutti i messaggi che ci arrivano. Un'altra regola è quella di far comprendere ai minori che esistono dei software che sono proprio pensati per proteggerci. E quindi gli antivirus, i firewall, che servono proprio per proteggere gli strumenti che noi utilizziamo anche da attacchi esterni. Un'altra regola, dice la polizia postale, molto, molto interessante, è quella di non essere coinvolti in flames, in guerre di odio, quindi semplicemente non rispondere quando si ricevono messaggi di tipo volgare, offensivo, anche non fare circolare, non avviare, no, delle catene con messaggi ricevuti o foto ricevute, ma semplicemente troncare la conversazione, non usare un linguaggio simile a quello con cui ci si rivolgono a noi per non alimentare ulteriormente l'ostilità e tenere comunque un comportamento appropriato in rete. Un'altra regola molto interessante è focalizzare l'attenzione dei minori sui moduli, i form che si vedono in linea, che sono sempre più comuni, no? Cioè spiegare loro che esistono delle parti di sito web che si chiamano form che possono essere pericolosi da compilare, possono essere pericolosi perché magari, che ne so, qualcuno si ritrova abbonato a un determinato servizio, attiva un determinato servizio, scarica un determinato programma. Quindi, nel momento in cui il bambino trova delle pagine web che chiedono informazioni, chiedono di iscriversi, magari hanno anche delle verifiche di età, no? Molto blande, per cui in realtà non verificano l'esatta età dell'utente, ma lo raccolgono senza problemi. Ecco, far comprendere che quando un sito web domanda qualche cosa, domanda dei dati, domanda di iscriversi, il dialogare con i genitori, su questo punto può essere, comunque molto molto interessante. E poi dopo nella parte finale di queste regole c'è l'attenzione giustamente al tempo passato in rete e quindi verificare insieme ai figli, ai nipoti, le ore che vengono passate in rete, per quali attività, magari stabilire qualche regola, cioè stabilire una limitazione del tempo che si può trascorrere online per anche limitare l'esposizione a eventuali rischi. È chiaro che poi lo strumento informatico che viene dato ai minori può essere configurato in maniera specifica affinché tramite dei filtri o dei sistemi di blocco, per quel che possano servire, perché poi i minori soprattutto sono in grado, anche scambiandosi informazioni tra di loro, di aggirare questi blocchi in maniera abbastanza semplice. Però può essere utile prevedere dei filtri, ad esempio, cioè impedire il collegamento a un elenco predefinito di siti che vengono considerati come tendenzialmente pericolosi. E verificare, non installarli una volta i filtri, poi dopo non verificarli più, magari settimanalmente verificare se funzionano, cambiare la password di accesso a questo sistema di filtri che magari è stata recuperata dal minore. Ecco, questo nel documento della Polizia Postale queste prime regole vengono viste come regole proprio di dialogo con i minori. C'è una seconda parte di regole altrettanto interessanti che è vista invece come dialogo con il computer. Che cosa intendo? Intendo attenzione alla sicurezza della postazione, perché indipendentemente dai comportamenti dei minori, anche la sicurezza del proprio computer, è un punto essenziale per proteggere l'utilizzatore. E quindi, prima cosa, il comprendere come funzionano le macchine che vengono utilizzate. Questo è fondamentale. Non si può garantire la sicurezza di un'altra persona se non si comprendono a fondo le tecnologie che sta utilizzando, cioè quali strumenti sta utilizzando, e quindi è indispensabile che per verificare l'uso del computer da parte dei minori, anche l'adulto sia in grado di utilizzare gli stessi strumenti, le stesse app e gli stessi ambienti che utilizzano i minori. Secondo aspetto, illustrare e spiegare la filosofia del backup, quindi della ridondanza dei dati e della copia dei dati più importanti, l'importanza dell'antivirus come strumento per proteggere l'integrità dei dati, l'importanza di un firewall che consente di bloccare attacchi dall'esterno e che consente anche di controllare, ad esempio, tentativi di accesso alla rete. Molto interessante anche spiegare la filosofia alla base delle password, quindi la cultura, diciamo la cultura delle password, cioè spiegare come si può creare una password sicura, come il fatto che non si debba commerciare in password, scambiare le password, comunque che la password sia vista come l'unico punto di accesso allo strumento informatico e che quindi è di fondamentale importanza. È molto interessante anche in un'ottica di sicurezza spiegare l'importanza delle patch, cioè dell'aggiornamento dello strumento informatico e anche cominciare a inculcare un po' di paranoia, no? Di attenzione particolare ai contatti provenienti dall'esterno. Nell'ultima parte di questo documento, anche l'ultima parte è molto interessante, si parla di comportamenti allarme. Che cosa sono i comportamenti allarme? È molto significativo. Uno, osservando il comportamento tecnologico del minore, cerca di capire l'origine del turbamento del figlio o del nipote. È chiaro che non è detto che certe alterazioni del comportamento siano collegate a un problema tecnologico, no? Possono essere collegate a mille fattori. Però, di solito, guardando la relazione tra un minore, tra un bambino o un preadolescente, un adolescente e lo proprio strumento informatico, si può comprendere, dice questo documento della Polizia Postale, se sta capitando qualche cosa cui bisognerebbe prestare attenzione. I comportamenti allarme che sono indicati, diciamo, nel documento della Polizia Postale sono una modifica improvvisa nell'uso del telefonino o del computer, ad esempio ore e ore passate a scrivere SMS, a effettuare o ricevere chiamate, oppure una connessione continua al personal computer e la difficoltà a disconnettersi, oppure il fatto che il minore si allontani o si apparti ogni volta che riceve effettua una chiamata col telefonino o che si connette a internet, quindi la volontà di non essere visto, di rimanere appunto isolato. Delle manifestazioni d'ansia e quindi manifestazioni d'ansia o un'ostilità aperta nel mostrare il telefonino o lo schermo del computer mentre naviga il minore o è connesso, oppure anche indici oggettivi tipo il consumo rapido, dice la polizia postale, del credito telefonico e senza alcuna spiegazione circa un consumo così elevato del credito telefonico. Ci sono molti fattori di allarme che sono anche mutuati un po' dalla disciplina del cyberbullismo, no? Uno tipico è la sensazione di ansia o di preoccupazione proprio quando squilla il telefono, quando arriva un messaggio. Questo può essere indice, ad esempio, di un cattivo rapporto non con lo strumento tecnologico, ma lo strumento tecnologico sta veicolando probabilmente odio o altri comportamenti spiacevoli nei suoi confronti. Interessante anche, dice il documento della polizia postale, controllare i ritmi sonno-veglia e quindi se sono ad esempio collegati a un uso delle tecnologie che può condizionare anche poi il comportamento alimentare e il rendimento scolastico. Quindi mi sembrava molto interessante analizzare questo documento, questo breve documento che è reperibile sul sito istituzionale della polizia postale, perché affronta il problema del controllo dell'uso delle tecnologie dei minori sotto tre diversi aspetti, di cui due più importanti secondo me. Il primo riguarda proprio l'affiancamento nell'uso delle tecnologie e l'analisi dei comportamenti. Il secondo riguarda proprio la sicurezza dei dispositivi. È inutile, non bisogna conoscerli gli aspetti tecnologici per poter prevenire e prevedere anche rischi. Infine, la parte finale, anche se interessante, è di cercare di capire, osservando i comportamenti del minore, se sta avendo un rapporto patologico con non tanto il dispositivo, gli strumenti, ma con i contenuti che vengono veicolati da quel dispositivo. E spero che sia stato interessante anche questo podcast su un argomento tra l'altro così delicato, e ci sentiamo nel prossimo podcast.